Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Non mi aspettavo un'assemblea così numerosa. Bene, entriamo insieme nella Divina Liturgia, oggi raccolta intorno alla memoria di San Leone Magno, Papa e Dottore della Chiesa. Ho pensato di cogliere questo come occasione per pregare in modo diretto, semplice e magari particolarmente intenso per questo nostro fratello che adesso è il nostro Papa, in una vicenda preziosa, delicatissima, molto esposta, dove finora mi pare il Signore sia stato larghissimo nei suoi doni, dove noi siamo chiamati a accompagnare con umiltà ma anche con fermezza questo ministero apostolico con la nostra preghiera, la nostra umiltà e i segni della nostra speranza. Per tutto questo affidiamoci alla misericordia del Signore, riconoscendo quanto siamo fragili davanti alle inevitabili intemperie della storia. Oggi sottolineati in modo particolarmente forte e quindi vicende esigenti nel domandarci una ancora più grande umiltà e fiducia nella misericordia che non ha fine.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 26esimo, i versetti dal 31 al 35. In quel tempo, dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto, infatti, percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse Gesù: «In verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti i discepoli. Parola del Signore.
Mi sembra particolarmente preziosa la parola che oggi ci viene regalata dal Signore, perché esige un atteggiamento di umiltà intellettuale, spirituale, psicologica, che certamente è al di là delle nostre forze, perché certo molte volte non siamo capaci di combinare bene la nostra vita, ma non c'è niente che ci faccia più rabbia di quando non riusciamo a evitare che invece non funzioniamo. Invece è necessario accettare di non funzionare e quindi di avere sempre bisogno di essere salvati. Gli ebrei in questo senso ci danno dei punti, perché per loro il rapporto con il Signore non può essere che inevitabilmente salvezza. Noi con certi catechismi della fanciullezza e giovinezza abbiamo preso strade per la quale lo possiamo conquistare, lo possiamo meritare, lo dobbiamo raggiungere. Chissà, credo che forse questo testo voglia essere la gloria appunto della misericordia e quindi dell'umiltà.
Leggendo il brano di oggi mi è sembrato che sia come un momento di transizione da una situazione di armonia in cui Gesù è insieme con i suoi discepoli, parla con loro, opera con loro, e invece transizione verso una situazione in cui lui rimane sempre più solo, perché anche l'episodio seguente, il Getsemani, è quello che in un certo senso esalta la solitudine di Gesù, pur circondato da alcuni dei suoi discepoli. Ma la solitudine di Gesù, così come appare in questo, già in questo brano, perché Gesù annuncia che lui sarà percosso e i suoi saranno dispersi, mi sembra che debba parlare anche dei discepoli, mi sembra che debba parlare anche del gregge, in conformità con il testo più generale della profezia di Zaccaria, che dice sì che la spada si rivolga contro il pastore, ma che continua parlando appunto del fatto che gran parte del gregge sarà sterminata, che rimarrà solo un piccolo resto, che questo resto sarà quello caro al Signore. Ecco, direi che sono possibili due fuochi, ecco, in questa lettura: da una parte la solitudine di Gesù, dall'altra parte la solitudine del suo gregge.
Le due cose che più mi hanno preso sono queste: da una parte appunto Gesù profetizza, no, questo scandalo degli apostoli, degli undici, ma non se ne scandalizza, cioè appunto prevede, ecco, questo scandalo e quindi questa dispersione, ma cioè, non accusa, ecco, proprio non se ne scandalizza, dice è così. E anche in questo anch'io ho molto pensato a questa solitudine di Gesù, ma dall'inizio poi del capitolo, però una solitudine che a me è sembrato essere in fondo, come dire, la grande obbedienza al primo comandamento: amerai il Signore tuo Dio con tutto. Cioè in fondo appunto in questa sua solitudine mi sembra che lui sia molto davanti a Dio. Cioè lui stia facendo il suo percorso e tutto il suo essere, ma come si vedrà anche dopo, è davanti al Padre. E in questo senso c'è anche solitudine, per un certo verso, cioè lui è il figlio che in questo momento, dalle cose che patisce, impara l'obbedienza. Quindi mi sembra che sia molto davanti al Padre. E quindi appunto in questa obbedienza al primo grande comandamento, e in quel momento lì, proprio obbedendo al primo comandamento, obbedisce anche al secondo, cioè questo amore per i suoi, che si è visto nell'istituzione dell'Eucaristia, che è al punto forse più chiaro, ma anche proprio oggi, cioè in questo dire, ecco, che saranno dispersi, questo dire il loro scandalo, ma appunto non scandalizzandosi, e quindi appunto con la sua misericordia, come diceva Don Giovanni prima, che li segue, li insegue e li precederà, una misericordia che già si vede li precederà in Galilea. Quindi niente, mi sembrava che mi è venuto in mente, ecco, che questi due comandamenti qui Gesù in questa sua passione proprio sì, le obbedisce in un grado massimo.
Anche io ho pensato un po' a quello che diceva adesso Anita, e considerando che il racconto dell'Eucaristia, che è il mistero del suo amore, cioè che la morte che avverrà è in realtà un dono, è il dono della sua vita. Il racconto dell'Eucaristia è posto proprio tra queste altre due parole: mentre mangiavano disse, in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. E la parola che vediamo oggi. Allora Gesù disse loro: voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa notte. E quindi, sì, un po' come è stato detto, Gesù non, cioè il suo dono d'amore proprio consapevole di tutto, ecco, dei tradimenti. Un'altra cosa che mi ha colpito è il Vangelo di Matteo, che si apriva con tutte quelle citazioni, perché si adempisse quello che era stato detto, perché si adempisse, eccetera. Anche qui, nella Passione, ricomincia questo, diciamo, accumulo di citazioni anche esplicite, quindi non solo delle allusioni, ma qui per esempio sta scritto, infatti qua è Gesù che lo dice, non è neanche un commento dell'Evangelista, è proprio Gesù che dice: sta scritto infatti, così deve accadere, e cita Zaccaria. E un'altra piccola cosa, mi colpiscono queste citazioni tutte del profeta Zaccaria, ne abbiamo già incontrate diverse. E, no, dico solo che per noi Zaccaria è quasi uno sconosciuto, insomma, non è che conosciamo bene questo profeta, invece il Vangelo, in particolare Matteo, lo cita molto.
Questo brano mi ha dato la sensazione di una tristezza infinita lì per lì. Pensare a questi discepoli che l'avevano seguito in tutte le avventure, avevano abbandonato tutto e adesso si sentono dire che si scandalizzeranno di lui, che lui sarà percosso, il pastore sarà percosso e le pecore saranno disperse. E questo è scritto nella scrittura, che Pietro lo rinnegherà 3 volte, anche se gli verrebbe spontaneo ribellarsi e dire che non sarà possibile, però c'è quel versetto 30 che salva tutto, mi sembra, quando dice: ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. Quindi c'è questo gran momento di tristezza, ma c'è la resurrezione in mezzo, e dalla resurrezione ritornerà l'assemblamento del gregge, il gregge di nuovo si riunirà e tutti insieme saranno in Galilea, la Galilea delle genti, dove poi era partito tutto secondo Matteo.
Ma anch'io avevo sentito in modo molto forte questa forza di questo: dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. Già nel brano di ieri, dopo, con l'Eucaristia, e quindi in modo anche molto esplicito la figura dell'offerta di Gesù, della sua morte, della sua passione, il corpo, il sangue, aveva annunciato il banchetto nuziale, il banchetto del regno, la partecipazione dei suoi, ecco, lo berrò il vino nuovo con voi nel regno del Padre. Già ieri lo aveva annunciato così. Oggi, insieme con l'annuncio dello scandalo, sarete scandalizzati in me, immediatamente dopo dice: dopo la mia resurrezione vi precederò in Galilea. Mi sembra che ci sia una forza grandissima, ecco, nel fondare in qualche modo, anche se per ora non capiscono, la fede solo in questo, nella potenza, sarà la potenza della resurrezione, la potenza del risorto, che consentirà a loro di seguirlo. Prima no, nonostante la loro volontà, che qua si manifesta nel non volerlo tradire, nel non volerlo rinnegare, però Gesù sa che succederà così, ma preannuncia loro che riceveranno questa potenza di poterlo seguire. Nel Vangelo di Giovanni Gesù lo dice esplicitamente a Pietro: adesso non puoi, dopo mi seguirai.
Um, no, anche a me colpivano queste citazioni di Zaccaria, un pensiero un po' pellegrino, però la profezia di Zaccaria è annunciata una grande purificazione di tutto il popolo. Dopo quello che dice, percuoterò il pastore, sarà disperso il gregge, due terzi saranno sterminati, periranno, un terzo sarà conservato. Farò passare questo terzo per il fuoco e lo purificherò come si purifica l'argento. Il contesto però è un contesto di salvezza. Questo è il mio popolo, esso dirà il Signore è il mio Dio. Quindi c'è insieme l'annuncio di una purificazione dolorosa del popolo attraverso una morte, una persecuzione, una, non so come chiamarla, insomma, un essere colpiti che ha come conseguenza una conseguenza di salvezza. Però qui noi sappiamo che poi invece i discepoli non sono stati colpiti, chi ha colpito è Gesù. Mi sembrava insomma che poi Gesù su di sé porta veramente tutto il peso di questa profezia, perché è lui che viene purificato attraverso il fuoco, che poi sarà motivo di purificazione per i suoi discepoli. E un'altra cosa, mi colpisce il ricordo di quello che è detto al capitolo 18 a proposito dello scandalo, quando Gesù dice che è necessario che vengano gli scandali, ma guai a colui per il quale gli scandali verranno. E lo scandalo è una cosa terribile, perché d'altronde l'avviso che Gesù sta dando ai suoi discepoli è proprio quello, lo scandalo è una cosa che distrugge la coerenza dei discepoli intorno a Gesù. Lo scandalo distrugge l'integrità della fede del popolo, ecco. Questo che sta avvenendo, insomma, è veramente un fatto che per il quale, insomma, nessuno può stare saldo e forte di fronte a ciò che avviene. E la pretesa di Pietro è la pretesa di chi non capisce la sua debolezza ancora, non capisce che la condizione nostra è di una debolezza estrema e che se non siamo retti e custoditi dal pastore delle pecore, noi cediamo, no? Non ce la facciamo, ecco.
Bene, consueta difesa del peccatore, tutto a mio interesse sempre, è importante secondo me, perché in fondo la gaffe di Pietro serve per far vedere che il ragionamento alla fine era del tutto fuori gioco. In questo senso la cosa brutta, che è lo scandalizzarsi, però noi non possiamo non accostarla all'altro verbo che dice saranno disperse le pecore del gregge. Quindi loro sicuramente sbagliano a scandalizzarsi, però in fondo la cosa importante è che accettino di essere buttate dentro in una situazione che li porta di fatto anche a quello scandalo, perché sono dentro alla stessa passione del loro Signore. Cioè, siccome percuoterò il pastore, saranno disperse le pecore del gregge. Quando lo ricorderanno gli anni successivi e diranno, ma vi ricordate cosa è? Proprio è stato un macello, anche noi siamo andati fuori di testa. Quindi sì, hanno sbagliato, ma non sono degli eroi. E quindi la cosa che deve subire il loro pastore è lì, li porta in questa situazione. È vero, è Pietro come al solito esagerato e quindi si sbaglia. Mi veniva in mente che il rabbino di Varsavia, in particolarmente addetto alla zona del ghetto, era un uomo molto severo e quindi quando sono cominciate le persecuzioni terribili all'interno del ghetto, di un'umiliazione pazza, lui era completamente esteso, ma ne dava sempre una ragione mettendo fuori i peccati che i suoi confratelli ebrei e lui stesso avevano fatto. È una punizione del Signore perché ci siamo comportati male. Però a un certo punto la furia del nemico è stata talmente violenta che lui ha perso la possibilità di tentare di giustificare il male che succedeva con i peccati che loro avevano fatto. E quindi a un certo punto non ha più detto niente. E quando gli dicevano ma perché, lui taceva e piangeva. Ecco, devo dire che questo mi sembra molto importante, perché alla fine la cosa grave non è, secondo me, tanto il fatto che si siano scandalizzati, ma quanto piuttosto il fatto che si rischia di non accettare di essere così deboli che ci si scandalizza, capite? Bisogna accettare anche questo, cioè anche la nostra condizione di peccatori. Bisogna stare attenti, perché se no facciamo come i garibaldini, insomma, no? C'è una missione di fragilità, di debolezza, e quando la prova è troppo ardua noi non ce la caviamo, non ce l'abbiamo cavata. Questo non ci toglie il dovere e il desiderio di domandare perdono e di affidarci alla misericordia di Dio. Però neanche bisogna fare, secondo me, la guerra così, no? Come a tutti i costi, sempre. È vero? Non è vero. Non è vero. Il cristiano, cioè il discepolo del Signore, conosce la vicenda del peccato, conosce le sue sconfitte, conosce la storia della sua condizione di povero peccatore, e conoscendola oggi insieme a noi può dire: ma più grande è stata la misericordia. È vero, in quel vi precedo in Galilea, che roba, nell'inferno che stanno attraversando, no? Pensate come si può, e però lui glielo dice. È vero. E quindi vedete com'è misericordioso anche in quell'occasione lì? Vedete? Avete notato che lui non li accusa, eh? La cosa in sé li accusa. Nella loro coscienza emergono delle vicende che fa vedere, sì, no, non ce la caviamo, è gravissimo quello che stiamo facendo. Però lui invece, i verbi sono interessanti, mette tutti su una cosa che loro, provo a dirlo, devono accettare di doverla subire, no? Ed è talmente dura che sbagliano, e non è che non sbagliano, sbagliano, ma il pastore è percosso e le pecore sono disperse. È vero, Signore, senza di te non combiniamo niente di buono, senza di te la vita è molto più difficile di quello che noi possiamo pensare di essere capaci di accogliere, di reagire, di aggiustare. È vero. E quindi alla fine bisogna trovare una piccola stradina di riposo nella nostra debolezza, nei nostri limiti, nella nostra fragilità. Evitare la chance del nostro povero Pietro forse conviene. È vero, mi sembra, neanche Pietro viene rimproverato, però è come se venisse evidenziata, è vero, quello che dialettalmente chiameremmo una spacconeria. Hai preteso troppo, insomma, da te stesso. Sei anche tu un povero uomo. Mi pare che questo, in un angolo almeno della nostra coscienza, oggi vada tenuto. Siamo peccatori, siamo poveretti, è vero. È vero, basta poco. Qui però non era poco, perché capite che la citazione è terribile, perché quando lui dice percuoterò il pastore, chi è il soggetto della frase? E il Verbo è duro. Chi fa questo? Mica i nazisti. È un altro. E quindi dentro, capite? Allora dice, te la fai facile, allora siccome lui deve percuotere il pastore, tu giustifichi che... No, non lo giustifico. Lo guardo con compassione. E però ho bisogno che ci si ritrovi dentro, perché altrimenti si rischia senza volerlo di essere farisei, e cioè di essere in una situazione di spietatezza giuridica che però non salva niente e non salva nessuno. Non è lo stile di Gesù, questo è certo. E quindi ci vuole anche la pazienza. Chiediamo al Signore pazienza con noi stessi. Di essere pazienti con noi stessi.